un che di primitivo. La popolazione del sud è una popolazione primitiva. Mussolini in particolare si trova a fare i conti con questo razzismo interno all'Italia, e quindi il modo per costruire l'italianità per il fascismo è quello di costruire la razza italiana. La razza italiana che non è qualcosa da ripescare nel passato, in questo c'è una differenza fondamentale tra il razzismo biologico italiano e il razzismo nazista. Mentre nel nazismo c'è questo recupero dell'arianità, c'è tutto il discorso ottocentesco sul pangermanesimo, il legame sangue-terra, eccetera, su cui farà poi presa il razzismo nazista, invece in Italia la razza italiana è un progetto per il futuro. Cioè l'Italia è considerata composta da diversi gruppi etnici che devono essere amalgamati in questa razza. I luoghi di costruzione di questa razza saranno da una parte le colonie, con delle politiche razziali e sessuali rigidissime dopo la conquista dell'Etiopia, e le zone bonificate o posti come Carbonia, dove venivano mandati i lavoratori da diverse zone depresse d'Italia e appunto erano colonie interne all'Italia, quindi uomini che andavano a lavorare provenienti da diverse zone, diverse regioni. I fasci femminili del posto organizzavano delle vere e proprie gite con le donne locali per andare ad incontrare questi uomini e vedere di combinare in qualche modo, che si conoscessero, ne nascessero delle relazioni e quindi dei matrimoni, e quindi costruire proprio come in un vero e proprio laboratorio questa razza italiana, mescolando le diverse provenienze etniche italiane. Giorgio Almirante, che è stato un fervente fascista, antisemita, razzista, e che troviamo nel dopoguerra in un partito come il Movimento Sociale Italiano, oggi troviamo vie, strade, piazze dedicate a lui. In un giornale di cui vedremo tra un po', che si chiamava La difesa della razza, scrive una serie di articoli, quasi una sorta di rubrica, che si intitola Viaggio razziale per l'Italia, dove va ad analizzare appunto nelle zone bonificate, nelle colonie interne all'Italia, come le colonie lavorative di Carboni, eccetera, come gli italiani, gli uomini, in qualche modo entrino in relazione tra di loro, superando quell'odio tra nord e sud e dando vita a una sorta di cameratismo da caserma, no? Lui infatti porta proprio l'esempio della caserma come luogo di fusione delle diverse culture etniche italiane, ma anche sono dei veri e propri allevamenti di cui Almirante studia la percentuale di matrimoni, le combinazioni, eccetera, eccetera. Ma torniamo a questa barzelletta. Vi dicevo, conquista dell'Etiopia nel maggio del 36, dichiarazione dell'impero, e questa è una barzelletta che ci parla di questo momento di rottura. È un vero e proprio documento. Le parole, i fatti al burro rancido, una donna dice all'altra: chi è quel bianco che passandoci vicino è scappato via tappandosi il naso? E l'altra risponde: è l'autore delle parole di Faccetta Nera. Interessantissimo. Perché? Allora, Faccetta Nera è la canzone che accompagna gli italiani nella guerra d'Etiopia, ma attinge a delle rappresentazioni che sono precedenti alla guerra d'Etiopia, sono dell'inizio, anche antecedenti il fascismo, li troviamo già all'inizio del Novecento. Una delle strofe di Faccetta Nera, a parte il ritornello molto noto, è significativa. Dice: la legge nostra è schiavitù d'amore. Quindi papale dice con che percezione gli italiani vanno nelle colonie: la legge nostra è schiavitù d'amore, ma libertà di vita e di pensiero, no? Se non che Faccetta Nera dice anche cose come: Faccetta Nera, sarai romana, sarai camicia nera pure tu, cioè la donna colonizzata che diventa romana. Questo nel momento in cui viene dichiarato da Mussolini l'impero italiano dell'Africa orientale non è più pensabile. Perché? Perché con la dichiarazione dell'impero si ha una netta separazione tra quelli definiti sudditi e quelli definiti cittadini. E quindi una suddita, faccetta nera, non può essere romana, non può essere camicia nera. Ma non solo. Con questa netta separazione tra cittadini e sudditi, che verrà attuata con delle vere e proprie leggi di apartheid, l'Italia sarà il primo paese a fare delle leggi di apartheid, no? A proposito delle rimozioni, quando noi studiamo a scuola l'apartheid ci parlano sempre del Sudafrica, ma in Sudafrica l'apartheid per legge viene fatto, se non ricordo male, nel 48, quindi noi qui siamo ben prima del 48. L'Italia è il primo paese coloniale a fare per legge un vero e proprio regime di apartheid nelle colonie, cioè a sancire e a disciplinare la segregazione razziale, per cui per esempio nel centro, nella parte diciamo europea o italiana delle città come Asmara, Addis Abeba e altre città, i colonizzati e le colonizzate non possono entrare se non per andare a lavorare dagli italiani. Se si veniva trovati nelle zone europee, cittadine, fuori dall'orario di lavoro, queste persone venivano insultate, spogliate e prese a frustate lungo la strada. Vengono creati bar separati, cinema separati, sui mezzi pubblici c'è la separazione netta, un vero e proprio regime di apartheid, come poi appunto lo troveremo in Sudafrica. Allora, quei rapporti di madamato che abbiamo visto prima non possono più essere tollerati, anche perché se l'obiettivo del fascismo, del razzismo fascista, è la costruzione della razza italiana, di questa pura razza italiana, non può essere tollerata l'esistenza dei meticci. E infatti con la dichiarazione dell'impero Mussolini dichiarerà una vera e propria guerra al meticciato, cercando in tutti i modi di fermare questo fenomeno, ma non ci riuscirà. Sappiamo da suo genero Ciano che pensò addirittura allo sterminio dei meticci, e questo per esempio a proposito di olocausti non viene detto assolutamente nulla 80 anni dalle leggi razziali. Mussolini pensò allo sterminio dei meticci. Comunque ad un certo punto dichiarerà nel Parlamento italiano che il problema del meticciato è risolto. In realtà non è assolutamente vero, anche perché con la dichiarazione dell'impero sono tantissimi gli italiani che vanno a stare nelle colonie, anche proletari e sottoproletari, con un'idea di promozione sociale, di diventare dei padroncini, quindi avere il loro furgoncino che porta le merci dall'alto piano al basso piano, eccetera, eccetera. E quindi c'è un'affluenza grandissima di italiani nelle colonie. Il fenomeno del meticciato, poi se volete vi leggo dei dati, comunque ha una crescita esponenziale. Allora bisogna agire per fermare il meticciato su ciò che sta alla radice del meticciato. Bisogna agire sul madamato, su questi che verranno chiamati rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi. Questa legge sui rapporti di indole coniugale, che è immediatamente successiva alla dichiarazione dell'impero, è una legge in cui al cittadino o alla cittadina, ma rimaniamo ora sul cittadino perché le donne italiane sono una questione a parte di cui vi parlerò dopo, diciamo il cittadino italiano che viene di cui si scopre che ha rapporti sessuali con la sua domestica o comunque ha rapporti sessuali con una suddita, viene arrestato e processato, la pena per questo rapporto di indole coniugale può andare da 1 a 5 anni. La pena è tanto più alta quanto più quella relazione di indole coniugale è appunto di indole coniugale, cioè ha un portato anche affettivo. Quindi voi sapete che l'infamia e la delazione in epoca fascista erano molto diffuse, era utilizzatissimo, no? Nelle colonie viene costituita una vera e propria polizia sessuale che non solo irrompe nelle case degli italiani per vedere se di notte sono a letto con la loro cameriera, ma raccoglie informazioni dai vicini di casa e le porta come prove poi ai processi. Facendo dei casi di veri e propri processi, per esempio, se un vicino racconta che ha sentito l'italiano fare la scenata di gelosia alla sua madama, naturalmente gelosia allora quindi c'è dell'affetto e quindi la pena è più alta. Piuttosto che se vengono a scoprire che ha dato dei soldi per aiutare la famiglia della madama, per esempio a comprare delle medicine o a comprare delle cose. Quindi, quanto più questa forma di relazione assomiglia allo stupro coloniale, tanto più bassa è la pena. Quanto più assomiglia ad una relazione vera e propria, tanto più alta è la pena. Questa barzelletta ci dice molto anche sull'ignoranza dei fascisti contemporanei che si mettono faccetta nera come suoneria sui cellulari. In realtà, all'indomani della conquista dell'Etiopia, Mussolini vietò alla radio di trasmettere faccetta nera, cioè da un giorno all'altro faccetta nera non viene più trasmessa. E tutte le cartoline che avete visto prima e che si trovavano anche nei negozi di Roma, per esempio, questo ce lo racconta un giornalista straniero che stava a Roma, spariscono. Esce un articolo intitolato, viene pubblicato un articolo intitolato Moglie buoi dei paesi tuoi, dove l'autore appunto dice che faccetta nera è un malsano incitamento e che per difendere invece l'italianità bisogna sposare donne del proprio paese, donne italiane. E addirittura propone una nuova versione di faccetta nera che è faccetta bianca, che naturalmente in cui risulta faccetta bianca, questo poi il testo lo trovate ops nel mio libro, faccetta bianca è come dire molto più rassicurante di faccetta nera, ma inizia qui anche una disciplina sulle donne italiane, perché per separare gli uomini nelle colonie dalle colonizzate Mussolini trova come soluzione, non riuscendo a fare altro, di mandare le donne italiane nelle colonie, cioè di farne una riserva di mogli, e prende donne dagli orfanatrofi, prende donne povere, eccetera. Vengono organizzati dei corsi di preparazione per donne alla vita coloniale e queste donne verranno poi mandate nelle colonie. Vedremo poi questi corsi di preparazione in cosa consistono, ma quello che è interessante sapere è che Mussolini prevedeva di deportare praticamente 1 milione di donne italiane nelle colonie per fermare questo meccanismo del meticciato. Quindi, tornando a questa barzelletta, che cosa ci dice? Che l'autore delle parole di faccetta nera, che aveva questa visione in fondo, certo coloniale, eccetera, ma romanticizzata della suddita, è colui che, trovandosi davanti in carne e ossa due donne africane, scappa via schifato tappandosi il naso. Perché? Per il burro rancido che si mettono nei capelli per ammorbidirle, che in effetti non ha un buon odore. Ma questo ci dice come da una rappresentazione di giovani donne disponibili, da questo premio per la conquista, queste stesse donne diventino maleodoranti e addirittura portatrici di malattie. Allora, quando diciamo l'attualità di queste tematiche, pensate oggi come ritorna questa questione degli immigrati che portano le malattie. E la tubercolosi, libero a titolare intitolato settimana scorsa «Torna il colera a Napoli, colpa degli immigrati», no? Cioè questa idea dell'altro che è portatore di malattia. E quindi ecco che c'è un rovesciamento della rappresentazione. Vabbè, questa è una immagine propagandistica di Mussolini con appunto l'impero AO, Africa Orientale. E questa, ecco, prima vi ho accennato a questa rivista, La difesa della razza. La difesa della razza è una rivista quindicinale che viene pubblicata per 5 anni, dal 38 al 43. È una rivista che è lo strumento teorico del razzismo di Mussolini, ed è la rivista, questa è la copertina del primo numero, nel frontespizio del primo numero viene pubblicato il famoso manifesto del razzismo italiano, questo è il 5 agosto del 38, 20 giorni prima lo stesso manifesto del razzismo italiano era stato pubblicato sul Popolo d'Italia. Ma al manifesto ci arriviamo con calma, analizziamo questa copertina. Intanto La difesa della razza è l'organo del razzismo e lavora del razzismo fascista, quindi un razzismo di taglio biologico, e lavora essenzialmente su 3 tematiche: il razzismo coloniale, l'antisemitismo e l'eugenetica. Vediamo che nella copertina del primo numero il gladio romano che separa la razza superiore da razze considerate inferiori separa la testa del virgolette ariano romano dall'ebreo costruito come stereotipo e dalla donna africana. Non è messo un uomo africano a rappresentare la razza africana, rappresentare l'Africa, ma è una donna africana. E questo, appunto, dopo aver visto tutta questa serie di immagini e sapendo che il 36 è questo momento di rottura, rende esplicito proprio il messaggio che vuole essere mandato. Veniamo a questo manifesto del razzismo italiano. Vabbè, se ne parla tanto in queste settimane, sapete bene, comunque lo ricordo, il manifesto del razzismo italiano viene fondamentalmente dettato nelle sue linee essenziali da Mussolini a Guido Landra. Guido Landra è un antropologo molto ambizioso, carrierista, un vero e proprio intellettuale organico, che stilerà questi 10 punti del razzismo italiano e li farà poi sottoscrivere da altri 9 docenti universitari. Come vedete, non sono io che dico razzismo, ma sono loro che dicono razzismo, perché in quel periodo razzismo e razzista vengono considerate parole positive, perché razzista è appunto colui che lavora a costruire e difendere la purezza della razza italiana, di questa razza che appunto è un progetto per l'avvenire e deve essere definito attraverso pratiche e politiche apposite. E appunto il razzista è quello che lavora questo. Il razzismo italiano, qui sì, dovrebbe essere ingrandito, si leggono meglio, vi leggo solo i titoli dei 10 punti, le razze umane esistono, poi chi lo vuole leggere lo trova in internet, c'è dappertutto ed è riportato anche nel mio testo. Esistono grandi razze e piccole razze, il concetto di razza è puramente biologico. La popolazione dell'Italia attuale di origine ariana e la sua civiltà è ariana. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Esiste ormai una pura razza italiana, anche se in realtà vedremo è un progetto per l'avvenire. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. È necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei d'Europa occidentali da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra. Questo punto è una critica a tutto il pensiero antropologico precedente. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana, i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. Allora, vedete che già nel manifesto del razzismo italiano, di cui in queste settimane si parla tanto, si parla di africani, l'abbiamo visto il punto 8 e non solo, insomma leggendo lo ritroviamo in tanti punti, ma questo aspetto, parlando anche del manifesto razzista, non viene mai, chissà come mai, tirato fuori. Allora, questi sono i sottoscrittori del manifesto razzista. Sullo sfondo vedete l'immagine, l'ho schiarita molto per poterci scrivere sopra, di un'altra copertina della difesa della razza, dove c'è la donna bianca italiana che viene presa di mira sessualmente dall'africano e dall'ebreo. Lino Businco, Lidio Cipriani, che è appunto quello di cui dicevamo prima, faceva i calchi di gesso dei volti dei colonizzati, Arturo Donaggio, Leone Franzì, Guido Landra, che è quello che appunto scriverà fisicamente il manifesto razzista, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savornian, Sabato Visco, Edoardo Zavattari. Questi sottoscrivono il manifesto della razza, che sono nomi che sono stati dimenticati per anni e sono stati complici delle deportazioni quanto appunto anche delle pratiche razziste nelle colonie. Ma qui di ciascuno di loro ho fatto una brevissimissimissima biografia, perché quello che mi interessa far emergere è come, malgrado siano stati sottoscrittori del manifesto razzista, quindi non solo avessero, tra virgolette, formalmente giurato fedeltà al regime, come hanno fatto i docenti universitari, la stragrande maggioranza dei docenti universitari, ma questi sono stati proprio attivi, ci credevano, molti di loro hanno mantenuto, dopo la fine del fascismo, dopo la fine della guerra, il loro posto in università e se ne sono andati tranquillamente in pensione. È il caso di Sabato Visco, che era direttore dell'Istituto di Fisiologia dell'Ateneo Romano e l'Istituto di Biologia al CNR, aveva retto anche l'ufficio per la razza e nell'Italia postfascista mantenne a lungo il titolo di preside della Facoltà di Scienze. Nicola Pende, genetista, quindi uno che si occupa di eugenetica, direttore dell'Istituto di Patologia Medica dell'Università di Roma, era un convinto assertore delle teorie eugenetiche, seguitò a insegnare fino al 55, quando se ne andò tranquillamente in pensione. Lidio Cipriani, che addirittura giustificò la guerra d'Etiopia scrivendo un libro che è L'impero etiopico, un assurdo etnico, per legittimare l'azione civilizzatrice degli italiani su questo impero che non esiste etnicamente dal suo punto di vista, è un assurdo etnico per cui noi siamo autorizzati ad andare lì a colonizzarlo e a farne ciò che vogliamo, tranquillamente dopo il fascismo continua a compiere spedizioni di ricerca antropologica. Quindi anche uno che ha pubblicato, tenete conto che tutti costoro scrivono tantissimo sulla difesa della razza. Edoardo Zavattari, direttore dell'Istituto di Zoologia, prima vi parlavo di allevamenti, no? Di questa modalità di costruzione della razza italiana sul modello dell'allevamento, quindi non può mancare uno zoologo, mantenne il ruolo di direttore dell'istituto fino al 56. Questo appunto per dire come non è che oggi stia succedendo qualcosa in Italia, oggi semplicemente c'è una legittimazione di qualcosa che ha una continuità dal periodo coloniale. La colonialità di cui parlava Miriam è esattamente questo, cioè il mantenimento di una mentalità coloniale, quindi di una concezione suprematista dell'altro, di una concezione inferiorizzante, di una concezione disumanizzante e animalizzante a seconda. Questo è un articolo contro il meticciato pubblicato nel primo numero della Difesa della razza. Scusate, l'estensore è Guido Landra. I bastardi, il titolo è, vedete come è forte, come è feroce l'espressione. Ed è un articolo sul meticciato dove è interessante notare però che i meticci di cui vengono riportate le foto non sono meticci italo-africani, ma sono meticci franco-indocinesi. Perché? Perché il meticciato in Italia viene in qualche modo agitato come un fantasma, come un pericolo, ma come vi ho detto Mussolini dichiara ad un certo punto il problema del meticciato è risolto. Quindi in Italia non viene rappresentato il meticcio o la meticcia italo-africana, mentre sull'equivalente della Difesa della razza che viene pubblicato nelle colonie, la rivista Etiopia, invece troveremo la rappresentazione, troveremo le foto dei meticci italo-africani, proprio perché per chi stava nelle colonie era lampante l'esistenza di questi meticci. Qui in qualche modo invece questa esistenza deve venire negata. Ma in questo articolo Guido Landra che cosa vuole dimostrare? Vuole dimostrare la mostruosità del meticciato, cioè la mescolanza razziale dà luogo a dei mostri. E per dimostrare questo si inventa una sorta di mito, cioè riscrive la storia della popolazione del popolo degli Ottentotti. L'immagine di questa donna che ha questi tratti somatici particolari è un'immagine, intanto viene spacciata per foto e invece è un disegno, ma se noi andiamo a vedere il libro di Lombroso sulla donna delinquente, nelle tavole finali del libro troviamo tavole che rappresentano le donne ottentotte. Perché? Perché le donne ottentotte, che poi sono le donne della zona del Sudafrica, avevano colpito in particolar modo la fantasia e l'attenzione degli antropologi europei per la particolare conformazione non solo delle loro natiche, ma anche dei loro genitali. Avevano delle labbra vaginali molto pronunciate, chiamate il grembiule delle ottentotte, e una clitoride molto pronunciata. Per Lombroso questa clitoride pronunciata è in qualche modo la dimostrazione dell'inferiorità di questa razza, perché ha una minor differenziazione tra uomini e donne a livello di genitale. Cioè la teoria lombrosiana è che quanto più l'uomo e la donna si distinguono, tanto più si ha la civiltà. E capite che quindi quanto più l'uomo è dominatore e la donna sottomessa, tanto più una società è civile. Quindi quanto più la donna sta nel ruolo femminile, poi naturalmente parliamo della donna, no? Quello che lui chiama la donna normale nel libro, appunto, sulla donna delinquente, la prostituta è la donna normale. La donna normale è l'europea bianca di classe media, eccetera, che è presa a metro di misura, che è l'opposto dell'uomo bianco in qualche modo, è speculare, è il suo opposto speculare. Ecco, allora, qui Guido Landra riporta questa immagine di una donna ottentotta attingendo ad una memoria che risale al libro di Lombroso, ma anche ad una memoria che risale all'inizio dell'Ottocento, quando una donna ottentotta venne portata dal Sudafrica in Europa nei circhi umani. Per 5 anni questa donna venne costretta ad esibirsi messa a carponi, nuda, quindi mostrando i genitali, e costretta a prostituirsi negli zoo umani sia a Parigi che a Londra. Quando morirà, il suo corpo verrà fatto a pezzi, i suoi genitali, il cervello e lo scheletro verranno conservati al Museo Antropologico di Parigi, finché agli inizi di questo millennio sono stati poi resi al Sudafrica e le è stato finalmente fatto un funerale. Quindi qui Landra sta attingendo ad un immaginario molto preciso, ma per costruire, come vi dicevo, un mito. Cioè Landra dice, e non è assolutamente vera questa cosa dal punto di vista antropologico, vedete com'è mostruosa questa donna, vedete che mostri sono gli ottentotti, perché gli ottentotti sono il frutto della mescolanza razziale tra i boscimani e i colonizzatori contadini olandesi che andarono a colonizzare quelle zone. Quindi la mescolanza tra i colonizzatori e i colonizzati ha dato vita a questa mostruosità. Invece gli ottentotti erano un gruppo etnico a sé in realtà, ma è funzionale al discorso di Landra rappresentare, cioè costruire questo mito. Qui vediamo dalla rivista Etiopia invece delle immagini di bambini e bambine meticci. Allora, come vi dicevo, c'è un forte sviluppo del meticciato, soprattutto dopo la dichiarazione dell'impero, con la forte affluenza di italiani nelle colonie, ma comunque gli italiani tendenzialmente abbandonavano questi loro figli meticci quando tornavano in Italia, tranne appunto alcuni casi. Quindi questi bambini venivano in qualche modo lasciati alle loro madri e venivano presi, diciamo tra virgolette, istruiti, venivano messi in questi collegi gestiti o dai frati o dalle suore, i bambini dai frati e le bambine dalle suore, e questo è il cortile dell'Istituto dei Padri Francescani per Meticci all'Asmara. Questo Istituto dei Padri Francescani è praticamente parte della cattedrale cattolica che sta al centro di Asmara. Naturalmente, che tipo di istruzione veniva data a questi bambini e a queste bambine? Una istruzione che li rendesse in qualche modo sfruttabili dal punto di vista lavorativo, ma che non desse loro degli strumenti, diciamo, di emancipazione, e soprattutto dovevano comunque rimanere più ignoranti degli italiani, non potevano diventare più istruiti. E le bambine venivano in particolare formate dalle suore per diventare delle perfette cameriere nelle case degli italiani, e i bambini per andare a bottega. Questa è un'altra copertina della difesa della razza del dicembre del 38. Questa è la tipica famiglia italiana, e questo è il discorso che fa Mussolini ai bonificatori. Prima ve lo dicevo, no? Che cosa sono le zone bonificate, queste sorte di colonie interne. Siete voi che rappresentate la razza nel suo significato più profondo e immutabile. Voi non fate i matrimoni misti, i vostri amori non escono dalla cerchia del villaggio o tutt'al più della provincia, appunto moglie e buoi dei paesi tuoi. E veniamo alle donne italiane. Prima vi accennavo, appunto, abbiamo parlato direi abbondantemente degli uomini italiani, ma che ne è di queste donne? Allora, vi ripeto, per cercare di fermare questo fenomeno del meticciato, Mussolini pensa di mandare 1 milione di donne italiane nelle colonie, cioè anzi nei territori dell'impero, perché ormai siamo all'impero, e incominciano questi corsi di formazione per donne alla vita coloniale. Questo è preso dalla rivista Etiopia, La donna italiana in Africa, baluardo per la difesa della razza e del nostro prestigio di dominatori. Cioè queste donne che venivano mandate avevano un compito preciso, quello di distogliere gli italiani da quelle considerate veneri nere. Lavoreranno molto le riviste femminili, che saranno sempre più allineate al regime. Anche una rivista femminile come l'Almanacco della Donna Italiana, che nei primi anni del fascismo ancora lavorava su tematiche di tipo emancipatorio, il voto alle donne, tutte queste promesse che Mussolini aveva anche in qualche modo fatto, tenderanno a convergere sempre di più su queste politiche di difesa della razza, cercando di istruire le donne che vanno in Africa ad essere più sottomesse delle africane stesse, proprio per distogliere gli italiani dalle veneri nere e difendere il prestigio di razza, il prestigio di dominatori. Quindi a queste donne viene richiesto un di più. Ma non solo. Se c'è tutto questo, come dire, questa situazione di controllo sugli italiani, i loro comportamenti sessuali, eccetera, sulle donne mandate nelle colonie, viene costruito un vero e proprio cordone sanitario. Il controllo nei loro confronti è totale. Questa è come la donna fascista si prepara alla vita coloniale. Io questa immagine la faccio vedere perché è interessante la foto in basso. Cioè, alle donne che vanno in Africa viene anche insegnato ad utilizzare il fucile. Allora, quando inizialmente vi dicevo di come per me è stato importante comparare le politiche razziali e sessuali in Italia e nelle colonie, emerge anche qui. Mentre le donne, sulle donne italiane che sarebbero rimaste in Italia venivano fatte delle politiche, per esempio contro il lavoro, affinché non lavorassero, rimanessero a casa, fossero delle madri prolifiche, appunto i premi di Mussolini alle madri che facevano 12, 13, 14 figli. Le donne che devono andare in Africa invece, per esempio, dovranno sostituire quella fascia intermedia che lavorava nell'amministrazione coloniale, che era data dai meticci. Quindi vengono trasmesse delle competenze anche di tipo lavorativo, perché si preferisce che nei luoghi di lavoro si abbia una promiscuità di generi e non più invece una promiscuità di razze. Tenete conto che i meticci sono stati molto utilizzati dal regime coloniale italiano, per esempio perché avevano una maggiore resistenza in certi ambienti dove il clima è davvero molto torrido, molto umido, piuttosto perché erano bilingue e quindi venivano utilizzati. Con la creazione del regime di apartheid, tutta questa fascia di lavoratori deve essere in qualche modo sostituita, e si pensa di sostituirla anche con queste donne. Quindi, appunto, alle donne che fanno questi corsi, che sono corsi che durano 3 mesi, ora vedremo il programma in cosa consisteva, vengono insegnate diverse competenze, che erano competenze invece che non dovevano essere insegnate alle donne italiane. Ecco qua il programma. Allora, parte teorica, storia e religione dei nostri possedimenti d'oltremare, geografia ed economia coloniale, problemi dell'espansione coloniale, assistenza ai lavoratori delle colonie, quindi ecco il lavoro di cura immancabilmente, difesa della razza, prestigio della razza italiana nei confronti della popolazione indigena. Questa era una materia di insegnamento. Importanza dell'azione della donna italiana nell'impero, collaborazione della donna nella lotta nel meticciato, che è esattamente tutto quello che vi dicevo prima, sostenuto anche da riviste femminili, potenziamento della dignità e della coscienza coloniale. Quindi immaginate il fardello di responsabilità portato da queste donne, preparazione materiale e morale della donna italiana che si accinge a trasferirsi nell'impero. Sottolineo questo morale perché naturalmente se veniva ormai malamente tollerato lo sfruttamento sessuale dell'italiano nei confronti della colonizzata, l'idea di un rapporto sessuale tra l'italiana e il colonizzato faceva inorridire, anche perché la scienza dell'epoca riteneva che l'uomo fosse il portatore del patrimonio culturale della razza, la donna fosse la portatrice del patrimonio biologico e quindi avesse un di più di responsabilità nella conservazione della purezza razziale. E quindi lei non doveva mescolare questo patrimonio biologico con un altro patrimonio biologico inferiore e al contempo doveva far sì che l'uomo non mescolasse un patrimonio culturale a un patrimonio biologico inferiore. E quindi ecco che questa è la preparazione morale. Poi vabbè, ammobiliamento, igiene della casa, preparazione, insomma si dovevano sbattere tantissimo ste donne, vedete c'è proprio anche l'autarchia casalinga, no? Confezione degli indumenti eccetera eccetera, però vedete quindi come le materie di insegnamento siano delle materie dove l'elemento razza, difesa della razza è un elemento centrale. Questa è un'altra immagine presa dalla difesa della razza e dice: la donna che in Africa si dimentica della dignità di razza e concede ai negri un'eccessiva familiarità compromette le sorti della colonizzazione italiana. Il messaggio è chiaro, ma quello che è interessante vedere ancora una volta è che ciò che viene rappresentato non ha niente a che vedere con l'Italia. La donna non è italiana e lo capiamo dai vestiti che indossa, l'uomo non è un uomo del Corno d'Africa, lo capiamo da come è fatto, da come è vestito eccetera. Quindi è l'irrappresentabilità, cioè l'usare sempre un fantasma per disciplinare i comportamenti. Quella, l'eccessiva familiarità peraltro è stringere la mano, voi capite. Ancora più eloquente questa copertina della difesa della razza, dove vedete che la mescolanza razziale non è considerata l'uomo italiano con la donna africana, ma è la donna italiana con l'uomo nero. Poi vi racconterò chi è questo signore, perché è anche curioso saperlo, ma al momento rimaniamo sui colori. La donna bianca che più un uomo nero dà come risultato un essere umano che non solo è metà bianco e metà nero, ma è anche metà uomo e metà donna, cioè è un ibrido dal punto di vista di razza, ma anche dal punto di vista di genere. Vi dicevo, vi racconterò chi è questo uomo nero, perché essendomi sfogliata tutte le annate della difesa della razza, ahimè, per questo vi dicevo a un certo punto non ne volevo più sapere, perché è anche pesante insomma leggersi queste cose, sono continui pugni nello stomaco. Comunque, sfogliando le annate, in un altro numero della difesa della razza ho trovato questo signore che è un afroamericano che era candidato a segretario presidente, adesso non mi ricordo più, del Partito Comunista Americano, ed era un articolo della difesa della razza contro gli americani, è già iniziata la Seconda Guerra Mondiale ed è un articolo contro gli americani come paese dei neri, degli ebrei eccetera, e questo uomo appunto non è un uomo qualunque, né tanto più è un colonizzato, ma qui viene preso in qualche modo a emblema dell'uomo nero, possiamo aggiungere pure comunista. Allora veniamo, avviciniamoci all'attualità e anche alla conclusione di questo percorso. Il manifesto che vedete a sinistra è un manifesto del 1944, quindi siamo nel periodo della Repubblica Sociale Italiana. Il soldato nero afroamericano, difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. Ora, voi dovete sapere che durante il periodo della Repubblica Sociale Mentre era ancora vigente ovviamente il codice Rocco, che considerava l'interruzione di gravidanza, l'aborto, un delitto contro l'integrità della stirpe, e per cui appunto chi abortiva e chi procurava l'aborto alla donna veniva processato e subiva delle pene severe, viene fatta ad hoc una legge per non far valere questo articolo del codice Rocco per le donne che siano state violentate da italiani non fascisti, insomma non conformi al regime, italiani degenerati, cioè i partigiani ad esempio, o da stranieri. Quindi per mantenere la purezza della razza, da una parte si costringe la donna che vuole interrompere la gravidanza a non abortire, e se ci prova la si mette in galera. Quello che voi sapete, che c'è stato Fiore, no? Pochi giorni fa qui a Milano, che ha parlato con i No 194. Il codice Rocco prevedeva per le donne che abortivano una legge fino a una pena fino a 5 anni. I No 194 hanno fatto un disegno di legge in cui prevedono 12 anni di pena per la donna che abortisce. Quindi guardate come il presente riesce anche ad essere peggio del passato, se non si fanno i conti con il passato. Il manifesto che vedete in mezzo, un manifesto che è stato diffuso da Forza Nuova a Brescia nel 2006, il messaggio è identico. Questo manifesto venne diffuso dopo l'omicidio di Hina, la ragazza pakistana uccisa, sgozzata dal padre e dallo zio. Proteggiamo le nostre donne, no alla cittadinanza per gli immigrati, e vediamo queste possenti mani maschili che proteggono tre fragili donnine, una bianca, una rossa, una verde. Il manifesto del 2007, invece, sempre di Forza Nuova, tappezzava Roma. In quell'anno diffuso dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, quella donna di Roma che venne violentata e poi uccisa da un romeno. Siccome i fasci non è che distinguano molto tra rom e romeni, probabilmente pensano che rom sia un abbreviativo di romeno, diffusero questo manifesto: se fosse tua madre, tua moglie o tua figlia, esattamente come nel 44, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia, no? Sarà chiudere i campi nomadi e spellere i rom subito. Quindi vedete come questo discorso ritorna. Ancora più recente è la ripresa del manifesto del 44, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia, ed è il 29 agosto, se non sbaglio, dello scorso anno. Gli stupri, si sa, questo è dalla pagina Facebook di Forza Nuova, sono il barbaro infame corollario di ogni guerra di conquista, chi lo dice? Le violenze contro le donne dell'epoca del manifesto furono contestualizzate, eccetera, eccetera. E tacendo il fatto che sono attuate da nuovi invasori a cui paghiamo vitto, alloggio, bollette, schede telefoniche, cellulari e sigarette. I nuovi barbari sono peggiori di quelli del 43-45, oggi come allora fiancheggiati dai traditori della patria. Quindi il fatto che lo stupro sia un corollario di guerra, una cosa orrenda, eccetera, lo dice rispetto a quello che è successo in territorio italiano, non parla della colonizzazione, naturalmente.
Noi avevamo anche considerato quel manifesto che era uscito dal Ministero della Salute, dove si parlava della buona vita ed erano rappresentate solo figure bianche, mentre le cattive compagnie erano tutti ragazzi di colore, e ed era tremendo, risale a un anno fa circa. Difatti se ne parlava poi anche nel libro della Corradi, Specchio delle sue brame, che è una lettura molto interessante su Fortezza Europa.